alzo in piedi così facilito chi ascolta. Grazie, grazie, è sempre una delle ragioni per cui vengo volentieri qui è che ci sono queste presentazioni che sono molto stimolanti. Ringrazio Roberto, mi piace molto, sono piaciute molto le cose che ha detto, naturalmente ha acceso tutta una serie di punti che cercheremo di sviluppare in un percorso anche di ricerca comune. Sì, vi svelo un piccolo retroscena di questo libro che non doveva essere scritto, perché Feltrinelli ne aveva già uno che è slittato a questo punto al prossimo settembre, che è un po' più impegnativo dal punto di vista intellettuale. E dopo il referendum io conoscevo per ragioni scoutistiche il buon Renzi, non sono mai stato renziano, e dopo il referendum ci siamo visti un po' di volte, ho cercato di spiegargli che forse doveva interpretare un'epoca storica nuova, lui ha preso ordinatamente appunti, ma è andato avanti con la sua linea, cioè è la ragione per cui politicamente io credo ci troviamo qui, non è solo colpa sua, ben inteso, ma Renzi è stato il più giovane dei vecchi invece di essere il più vecchio dei giovani, cioè il problema non era tanto fare la rottamazione, il problema era aprire e aiutare il paese e l'Europa a aprire una stagione storica nuova. Aveva in mente, diciamo, in termini centrosinistra, Blair, aveva in mente che l'economia doveva tornare a correre, non è che non doveva, sono tutti contenti che il PIL sia l'1%, l'1,5%, ma è del tutto evidente che la questione non è semplicemente questa, perché siamo in un'altra epoca storica. Questo per me è la premessa di tutto il discorso, cioè nella storia tutto cambia e tutto continua, quindi se volete vedere il bicchiere mezzo pieno, vedetelo mezzo pieno, mezzo vuoto, la stessa cosa. Ma per me è fondamentale capire che c'è stata una stagione storica dal 45 al 68, poi c'è stata una transizione negli anni 70 che è proseguita negli anni 80, un'altra stagione storica dal 1989 al 2008, con il 2008 è cominciata un'altra transizione, per me evidente, non sappiamo dove stiamo andando, tutte le variabili economiche, politiche, culturali, è tutto in movimento, il problema non è far ripartire la macchinetta, che poi il PIL sia positivo è meglio che sia negativo. E se il PIL è positivo, perché si sono inventati delle politiche monetarie espansive, cosiddetto quantitative easing, che in questi anni, prima in America e poi in Europa, fa respirare un po'. Ma questo respiro dovrebbe servire per avere delle idee, non per pensare che sia la soluzione, perché siamo nel casino universale, come sempre nella storia, abbiamo una montagna di questioni da tutte le parti. Dico, come è normale che sia, perché siamo 8 miliardi sulla Terra, veniamo da una stagione storica prometeica, perché il PIL, la capacità di produzione mondiale è raddoppiata in 20 anni, cioè una cosa che centinaia di milioni di persone nel mondo si sono mosse da condizioni di povertà, hanno cominciato a cedere il benessere, pensate a quello che è successo solo alla Cina, solo per dire, no? Cioè, veniamo da una storia pazzesca, abbiamo una montagna di problemi, piantiamola ad immaginare che il problema sia l'1,3, l'1,4 del PIL, o immaginare che ci sia il prossimo Di Maio, Salvini, cioè, o Berlusconi, cioè, o anche Renzi, cioè che ci sia uno che arriva e ci risolve i problemi, perché non arriverà. Cioè, è una cosa che ci riguarda personalmente, culturalmente, che riguarda tutti, non c'è la soluzione, ecco, la soluzione non c'è. Non esiste una soluzione, bisogna stare in mezzo ai processi, cercare di dare il proprio contributo, lavorare per cercare di costruire delle vie passo per volta, perché la storia in genere, come le vite, avviene senza sapere esattamente cosa succederà. e quindi non si sa. Scusate se me la prendo così, ma c'è, io sono anche, c'ho una certa età, sono recentemente diventato nonno e subito aggiungo, non ci sono più i nonni di una volta, chiaramente, cioè, ma basta, cioè non se ne può più, cioè bisogna tornare a dire delle cose un po' chiare, cioè non c'è la soluzione, non ce l'ha nessuno. L'epoca che avevo alle spalle, l'ho appena finito di dire, ha avuto dei grandi meriti. Non è che ha avuto solo dei meriti, ha avuto dei grandi meriti, ha mosso l'intero mondo, è stato la vicenda della liberalizzazione, la globalizzazione, la finanziarizzazione, tutta la stagione che ci ha accompagnato negli ultimi 30 anni, è una stagione che da certi punti di vista, cioè uno non può dire che non ha dei grandi meriti, no? Ho appena finito di dire centinaia di milioni di persone si sono mosse dalla povertà, è un grande merito, non è che solo demerito. Solo che ci consegna e consegna al mondo, come tutte le stagioni storiche, un'eredità pesantissima, che diciamo, si può ridurre alla domanda, e mo? Cioè, una volta che il trucco, che insisto, c'entra col 1989, cioè è quando l'idea neoliberista si combina con un fatto politico, la caduta del muro di Berlino, che si rende possibile una stagione, 20 anni, in cui c'è solo un sistema politico che comanda, diciamo, quello occidentale, anglosassone, americano, quindi sulla base dell'esistenza di un'unica autorità politica è possibile fare un'operazione pazzesca di far aumentare, diciamo, sostanzialmente la finanza illimitatamente, e la finanza è una leva, non è una cosa malvagia, la finanza è una leva per cui quando voi dovete comprare la casa è grazie alla finanza che acquistate la casa, no? Perché grazie alla finanza vi fanno un mutuo, pagate adesso, poi restituite i soldi nel tempo. Se non esisteste la finanza non avreste potuto comprarvi la casa, quindi la finanza non è un male, no? Altre cose sono problematiche, quindi la finanza è una leva per fare delle cose, e attraverso la finanziarizzazione, la liberalizzazione è stata fatta una leva pazzesca a livello planetario, per cui il mondo ha fatto un salto. Problema che quella cosa lì era prometeica, no? Cioè, l'idea era, abbiamo scoperto un sistema attraverso il quale noi siamo in grado di assorbire qualunque rischio e di usare all'infinito questa leva. Adesso, l'ha scritto in un certo senso Ratzinger nell'enciclica del 2008-2009, adesso mi vanno un po' insieme tutte le cose, la Caritas in Verità, no, Ratzinger ha scritto un'enciclica negli anni della crisi, che adesso mi vanno insieme i riferimenti, in cui fondamentalmente diceva che era un problema culturale, non era un problema, cioè, perché c'è stato dietro un immaginario prometeico, abbiamo trovato la pietra filosofale, capite? È stato quello, noi abbiamo vissuto per 20 anni in questo grande mito, abbiamo trovato un sistema che ci fa tutti felici e ci fa crescere all'infinito senza limiti. Per cui, come dico nel testo, quella stagione 1989-2008 si è basata su uno scambio, perché i sistemi capitalistici si fondano sempre su uno scambio sociale e politico, e lo scambio era finanza per consumi. Cosa voleva dire finanza per consumi? Voleva dire che in mezzo ci stava la politica, no? Finanza è: accettiamo questa liberalizzazione della finanza e i profitti che si porta dietro, in cambio, attraverso questa leva, noi garantiamo l'accesso ai consumi a tutti, dove il consumo diventa addirittura più importante del lavoro. È in quella stagione di crescita, in quel modo, che i salari cominciassero e le condizioni di lavoro cominciassero, come dire, a declinare. Non era un problema, perché mentre si espandeva la finanza, il lavoro e i salari potevano anche peggiorare, perché l'importante era poter consumare, essere consumatori. E come si consumava? Attraverso il debito privato, soprattutto negli Stati Uniti, e attraverso il debito pubblico, soprattutto in Europa. Il debito pubblico era, diciamo, lo strumento che la politica aveva per costruire il proprio consenso, vincere le elezioni, c'è questo, no? Il punto è che nel 2008, quando c'è la crisi finanziaria, quando questo sistema unilateralmente espansivo subisce, ne aveva già subito un paio, subisce un infarto nel suo cuore, Wall Street, ci si accorge che in quei 20 anni il mondo è cambiato, perché è nata nel frattempo l'Unione Europea e c'è l'euro, ci si è accorti che la Cina molto velocemente diventa un soggetto politico, l'Unione Sovietica non esiste più e nel frattempo è nata la nuova Russia di Putin, c'è tutto il mondo islamico sotto sopra, aveva cominciato alla fine degli anni 70, che è un soggetto in grande ebollizione. E quindi cos'è successo? Che il post 2008 quella leva lì non funziona più come ha funzionato in quei 20 anni, perché la finanza ha un fondamento politico in ultima istanza, per cui l'intervento del governo americano mette a posto l'area dollaro. Ad esempio in Europa è successo un casino, perché tu dovevi fare un'operazione politica sull'area euro e non avevi un governo politico, per cui quello che è successo in Europa è successo che noi abbiamo affrontato una tempesta senza avere gli strumenti di navigazione, no? E quindi l'area più debole dell'Europa ha pagato dei costi sociali, umani, molto più pesanti, in particolare la Grecia, dove è successo un macello, in parte anche in Italia, in buona parte anche in Italia e in Spagna, cioè. E ci si è accorti che dall'altra parte la Cina va per conto suo, la Russia, e quindi ci troviamo in un mondo radicalmente diverso da quello degli anni 90. Per cui il giochino rifacciamo crescere la finanza come motore universale dello sviluppo universale, in quei termini lì non funziona più. Per cui il sistema capitalistico, non perché è buono o non buono, è alla ricerca di un nuovo equilibrio che non sa quale sarà nemmeno lui. Cioè, quindi siamo in un'epoca di transizione profonda, di trasformazione, cambia la forma, trasformare, siamo in una metamorfosi, i cui esiti sono del tutto aperti. Possiamo andare verso una forma capitalistica migliore di quella che abbiamo lasciato, che per quanto mi riguarda non era particolarmente desiderabile, oppure possiamo andare verso un esito molto peggiore di quello che abbiamo lasciato. Siamo in questa epoca, siamo in un punto, diciamo, grave, ecco, della storia. Qui, diciamo, l'età media non è propriamente giovanile, siamo tutti, non tutti, gran parte siamo, diciamo, abbastanza nonni. Vedo che se avete messo in prima fila l'unico, quanti anni hai tu?
22,
ecco, diciamo così. Noi adesso, tutte le persone qui presenti poi faranno un investimento su di te, diciamo così, tutti metteranno per finanziare i tuoi studi, perché sei la nostra speranza. Vabbè, no, scherzo. Ma insomma, però è proprio grave, capite? È proprio grave, e io sono appunto anche incavolato con, in particolare con Matteo Renzi, perché ha sprecato un'occasione pazzesca, invece di fare un discorso serio al paese e di dire: cari signori, qui siamo nei guai, ci abbiamo 10 anni da lavorare insieme, ha pensato che dando un pizzicotto all'economia si risolvevano i problemi e si vincevano le elezioni, cioè, dopodiché adesso siamo in un rinculo pazzesco e vediamo dove andiamo a finire, nel senso che, vabbè, comunque. Quindi questo è un po' lo scenario, siamo in un cambio di epoca, un cambio di fase, ma perché la storia funziona così, il capitalismo ha delle stagioni, poi il capitalismo funziona fino a un certo punto, marxianamente ha le sue contraddizioni e le contraddizioni esplodono, diciamo, noi siamo in questa fase. Naturalmente dietro c'è il punto da cui io provo da tanti anni a fare dei ragionamenti, cioè dietro c'è la questione della libertà, c'è la questione dell'individualismo, c'è la questione della comprensione della nostra costitutiva relazionalità. Questo è il punto filosofico che abbiamo dietro le spalle, no? E certo, questo è il punto di fondo, per quanto mi riguarda è quello, no? Cioè, siamo dei, adesso la storia, la vicenda sarebbe lunghissima, non possiamo affrontarla evidentemente, anche perché è secolare, no? Ma quest'idea che noi siamo individui, che esistiamo a prescindere. Io ho avuto la fortuna, l'anno scorso ho fatto un anno sabbatico, sono stato in giro, ho stato in vari posti, tra cui le periferie di Nairobi, dove sono tornato adesso un mese, e anche l'anno scorso è stato un mese e mezzo. Cioè, se uno va in un'altra parte del mondo, l'Africa è un casino, una società che ha miliardi di problemi, e però ti accorgi che noi siamo, quando torni qua dici, noi siamo malati di mente, vero? Siamo tutti disturbati, noi siamo tutti, no, lo dico seriamente, siamo tutti disturbati, perché siamo, abbiamo talmente disimparato ad avere relazioni umane che ci facciamo male continuamente gli uni con gli altri, cioè una roba. Là hanno mille problemi, compresa la violenza e tutto, però, come dire, ti accorgi che il tessuto umano relazionale è intenso ed è comunque un grembo dove le persone vivono la loro vita felicemente. Da noi, per quello che io vedo, a partire dall'università, ma, cioè, sono Covid malati di mente. No, sono Covid malati di mente, in cui tutti siamo così malati nella nostra incapacità di avere relazioni con l'altro, che deve essere sempre immagine di noi stessi, no? Per cui viene fuori un dolore pazzesco. Abbiamo tutto il benessere che vogliamo, no, basterebbe dare i dati sul processo di... cioè a Milano il 40% dei nuclei familiari è costituito da una persona sola. Beh, ma rendiamoci conto del problema, cioè c'è qualcosa che non va. Ma c'è qualcosa che non va, non solo perché c'è il problema dell'invecchiamento, di cui si potrebbe anche dire qualche cosa, ma non si può. Abbiamo dei problemi seri a proposito del tema della libertà, capite? Non è che abbiamo raggiunto dei grandi risultati storici, la democrazia, il benessere, sono grandi, grandi risultati, ma dobbiamo tornare a riflettere su questa questione della libertà, perché non va bene, non va bene così. Adesso dirò anche perché, diciamo, c'entra con questa crisi. Bene, allora, dunque, questa è la mia visione, cioè siamo dentro una trasformazione, stiamo cambiando pelle. Perché è stato citato prima, Max Weber ci ha detto una cosa importante oltre a quella che è stata detta, cioè che il capitalismo, che ha a che fare anche con i rapporti di potere, questa è la versione di Marx, ma e quindi l'economia, è sempre anche un'elaborazione culturale. È stato accennato prima, nel libro ne parlo, una delle grandi questioni, cioè in questa fase abbiamo... Quali rapporti politici vogliamo o dobbiamo costruire per generare un'altra fase di crescita? Che è il tema dei confini. Un'altra domanda è: quali beni produciamo nei prossimi 20 anni? Perché la parola beni, così come il tema valore, valore economico, i beni sono, diciamo, nella modernità per varie ragioni abbiamo detto vabbè, il bene è una cosa un po' impegnativa, cominciamo a parlare di beni che sono più vicini alle persone, no? Quindi abbiamo prima prodotto i vestiti, abbiamo prodotto le case, le automobili, poi negli ultimi 30 anni, come è stato giustamente detto, abbiamo prodotto beni simbolici, quindi tutta la produzione mediale, i viaggi, l'economia dell'esperienza cosiddetta, sì, e mo cosa produciamo noi in Occidente? Che beni produciamo? Quali sono i beni che possiamo produrre in una società avanzata, matura? Questa è una domanda serissima, economica. Perché questo ce l'ha spiegato Weber ci ha spiegato che l'economia non è, io ho studiato la Bocconi, quindi siamo garantiti per quanto mi riguarda, cioè non abbiamo complessi di inferiorità nei confronti degli economisti. Negli ultimi 25 anni si è pensato che l'economia è una macchinetta, l'economia non è una macchinetta, l'economia è un prodotto culturale istituzionale, non lo dice Mauro Magatti, che non me ne frega niente, diciamo così. Diciamo, l'autore di riferimento è Max Weber, diciamo che è incontestato. E l'abbiamo perso totalmente. Si ragiona come se fosse una macchina in cui qualcuno deve metterci le mani per farlo funzionare e girare bene. Non è così. L'economia evolve in rapporto all'evoluzione culturale dei mondi. E la questione della crisi, come fu negli anni 70, è che dobbiamo trovare dei nuovi assetti, ma anche dobbiamo chiederci quali sono i beni che produciamo, che cosa cavolo ci serve l'economia, per fare che cosa. Allora, il mio libro lo potete prendere semplicemente come un commento alla Laudato Si, volete dire. Tutto quello che dico io, diciamo così, è il taglio che nella Laudato Si, grandissimo, grandissimo Papa che abbiamo, grandissimo, grandissimo Papa, con i suoi difetti, grandissimo Papa non europeo, grandissimo, dobbiamo solo star zitti quando parla Papa Francesco, con tutti i suoi difetti umani, ma è grandissimo, che sta cercando disperatamente di dire qualche cosa a noi europei completamente rintronati, invecchiati, dove c'è un problema di scristianizzazione totale e quelli che l'hanno prodotto rompono le palle su Papa Francesco. Adesso c'è anche un limite, è vero? No, c'è anche un limite. Cioè, veniamo da una stagione che ha prodotto un continente che ha un livello di invecchiamento che non esiste da nessuna parte del mondo, un livello di scristianizzazione che non esiste da nessuna parte al mondo. Questo povero Cristo che viene, diventa Papa dopo che quell'altro si è dimesso per delle ragioni ben specifiche, in 5 anni è lui la causa di questa roba qua? Adesso scherziamo, vero? Cioè, perché anche qui bisogna un attimo cercare minimamente di avere il senso delle cose. Poi ripeto, Francesco, come tutte le persone, ha dei limiti, questo è normale, possiamo tranquillamente e serenamente mettere in evidenza anche i suoi limiti, però è chiaro che lui non europeo, diciamo, che parla al mondo, sta dicendo qualche cosa a noi europei, se non lo vogliamo capire, vabbè, amen, diciamo così, in particolare i cristiani. Dunque, il mio libro è un commento alla Laudato Si, niente di più, diciamo così, mi sono messo lì, commento alla Laudato Si. Oppure, tra diversamente, diciamo, prendo sul serio alcuni spunti che ci sono nella Laudato Si. Quindi, siamo dentro una trasformazione, quello che abbiamo fatto in questi 10 anni è solo cercare di evitare il peggio. E sono state fatte, appunto, in particolare il quantitative easing, che è stata un'idea abbastanza geniale, è un intervento molto prezioso perché ci consente di guadagnare tempo. Diciamo così, no, sì, adesso vediamo, perché diciamo, l'operazione ha prodotto risultati anche buoni, per suscitarvi, se no vi addormentate, diciamo così, no? Siamo passati dall'eroina al metadone, siamo in una fase di metadone, dici, vabbè, sì, è così, cioè, siamo passati dall'eroina, che era il momento della finanza puramente privata, sregolata, al metadone, cioè che sono le banche centrali che mettono nel sistema la quantità sufficiente, diciamo, di droga per far sì che il sistema regga. Naturalmente il problema è che questo metadone alla fine da qualche parte deve andare, e più che altro bisognerebbe avere un'idea di che cosa succede alla fine del metadone. Diciamo, questo è, siamo in questa fase, adesso per dirla molto concretamente, questa qua, siamo in una fase di metadone, forse intanto che tentiamo di ridurre l'esposizione alla sostanza stupefacente, forse dovremmo cercare di appunto porci una domanda di come viviamo, come vogliamo vivere. Questo, no? I sistemi politici stanno registrando quest'ansia. Perché l'uomo della strada che non viene a questi corsi, che non capisce niente, perché poveretto, nessuno dice, è rimbambito totalmente dai nostri sistemi mediali che abbiamo scassato negli anni 70, per cui non ha idea di quello che succede nel mondo, cioè però capisce che la festa è finita, capisce che la roba non tiene, capisce che le speranze per i suoi figli sono scarse, non sa bene se la sua pensione durerà, cioè lo capisce più di noi, capite? Lo capisce sulla sua pelle, per quello poi che è incazzato, e se la prende col migrante perché ha ragione, io vivo con i migranti, no? Ma ha ragione, perché gli fanno tutte le prediche, e poi dopo il migrante ce l'hai lì tu, perché quelli che fanno le prediche stanno dove non ci sono i migranti, normalmente. e non hanno, le hanno visto col binocolo il migrante. Ah, il migrante, vanno accolti. Poi stanno nei quartieri in cui il migrante non ce ne manco mezzo. Date nelle periferie, se tu c'hai un bel caseggiato di 30 palazzi in cui da in 10 anni ti trovi 10 persone che, con nome sconosciuto, che non parlano la tua lingua, nel frattempo sei diventata vedova, altro che essere incazzate, scusate, te la prendi con... cioè, il precipitato delle trasformazioni di cui stiamo dicendo è quella roba lì. Io non sto giustificando, ma sto dicendo che l'uomo della strada sente che la cosa non tiene più. Sono le elite che pensano col vecchio schema che aggiustando un po' la macchinetta torneremo tutti felici, no? E questa è la protesta nei confronti delle elite. E che le elite non cambiano il cervello, come sempre succede nella storia, quando hanno tagliato la testa al re di Francia, no? Cioè, perché le elite sono sempre convinte che la storia l'hanno capita loro. È sempre stata così la vicenda, per cui quello che sta succedendo, cioè in America ha vinto uno come Trump, che è un furbacchione evidentemente, no? Ma ha vinto contro tutto l'establishment americano. Cioè, più evidente di così, cos'è che ci deve accadere? Cioè, cosa deve succedere? In Italia, no, abbiamo, cioè, Salvini e Di Maio, cioè dici, ma cosa altro deve succedere? Cioè, cosa deve capitare ancora per capire che siamo da un'altra parte nella storia? Siamo da un'altra parte nella storia. Bene, allora, il libro si svolge, lo schema del libro è: si è rotto uno scambio. Nel dopoguerra lo scambio era tra produzione di massa, sviluppo industriale, salari, aumento dei salari e distribuzione di servizi di welfare. Quello che l'attuatore si chiama scambio fordista-welfarista. Poi siamo entrati in un'altra stagione in cui lo scambio è stato tra finanza e consumo, liberalizzazione della finanza, sviluppo della finanza e alimentazione dei consumi, che diventano l'elemento centrale. Io credo che questo scambio, così come quello del dopoguerra negli anni 70, non funziona più, e dobbiamo cercare di costruire un altro scambio. Il capitalismo sta cercando di costruire un altro scambio. Prima riusciamo a intuirlo e prima riusciamo a costruirlo, meglio è. Questo per me è, diciamo, è il tema politico. Nel libro io identifico due poli, non perché mi immagino quel mondo vada di qui, vada di là, diciamo, vabbè che uno è narcisista, ma ci sono dei limiti, diciamo, no? Ma i due poli sono costruiti per aiutare un po' a ragionare, diciamo, no? Per avere in mente qualche punto di riferimento, poi la storia andrà da qualche parte. E ahimè, sono preoccupato più di quanto ho scritto, più di quando ho finito di scrivere questo libro, cioè più o meno la scorsa estate, cioè i segnali non sono favorevoli, no? Allora, la questione la pongo così, una metafora che forse qualcuno, perché la uso spesso, perché la trovo sinteticamente efficace. Tra l'89 e il 2008 siamo entrati nell'epoca della, tra virgolette, globalizzazione. È come se tutte le imbarcazioni, territori, imprese, stati, avessero superato lo stretto di Gibilterra e fossero entrati nell'oceano. Siamo entrati nell'oceano. Per ragioni culturali, tecniche, economiche, il mondo è più integrato. Siamo entrati nell'oceano. E per i primi 20 anni è successo che nell'oceano tirava un'unica corrente tendenzialmente regolare che spingeva da dietro tutte le imbarcazioni al largo. La finanziarizzazione, la liberalizzazione, bla bla bla. Eravamo già sull'oceano, qualcuno si rendeva conto che eravamo sull'oceano, altri come noi, aperta parentesi, il berlusconismo, chiusa parentesi, era lì con la coppa dello champagne sopra il ponte, diceva: brindiamo, siamo tutti felici consumatori, è l'epoca della felicità individuale, diciamo, in sostanza, diciamo, questo è, senso del berlusconismo in Italia, cioè la versione più becera di quello che è successo nella stagione storica precedente. Per cui noi felicemente abbiamo, per dirla tecnicamente, cazzeggiato per 20 anni, diciamo, sfruttando il vento che ci spingeva al largo. Nel 2008 c'è stata la tempesta, qualche nave è affondata, comunque gran casino. Grazie alla capacità appunto di alcuni, diciamo, nocchieri, abbiamo evitato il peggio. In questi anni la tempesta si è calmata, ma passata la tempesta, noi siamo adesso in mezzo all'oceano, il mare è molto difficile, ci sono venti contrastanti, devi imparare a stare sul mare. Il che vuol dire due cose: devi darti una rotta e devi capire che sul mezzo all'oceano non ti salvi da solo, ti puoi salvare solo insieme agli altri, cioè bisogna rimettersi insieme. Questo è il tema per me fondamentale. Ho cercato di spiegarlo a Matteo Renzi, ma niente, non c'è stato niente da fare. Cioè il tema è il legame sociale. Oggi il tema è come ci rimettiamo insieme, è di questo di cui si sta parlando. Perché siamo in mezzo all'oceano, e in mezzo all'oceano tu da solo non vai da nessuna parte. Se, diciamo, ti puoi augurare di essere su un'imbarcazione che capisce che deve stare in mezzo al mare. C'è qualcuno addirittura che pensa di girare e tornare dentro, il che vuol dire una cosa sola: guerra. Cioè, tornare dietro vuol dire facciamo la guerra, diciamo, che speriamo che sia l'estrema razza, vero? Ma è del tutto evidente che il tema è appunto questa questione dei confini, che non va demonizzata, ma va interpretata. È il contrario, anche qui quei deficienti della sinistra, scusate mi sono un po' agitato, ma perché il tempo secondo me un po' richiede un po' di agitazione, cioè il tema è il legame sociale, ma come fai a non vederlo che è il legame sociale, santo Dio? Il tema è il legame sociale, certo che è il legame sociale. E il problema è fare una proposta sensata, non regressiva, che però assuma la questione del legame sociale. Come negli anni 70, anni 80, il tema, dopo quei 20 anni in cui tutto era... aveva avuto i suoi meriti quella stagione, no? Ma c'era una questione di liberazione, era vera. Poi è stata detta dai 68ini, è stata detta dai neoliberisti, ma la questione della libertà era una questione a quell'epoca, della liberazione individuale, era una questione vera che accentrava con questioni politiche e economiche. Così oggi il tema è rimettersi insieme. E cosa vuol dire rimettersi insieme? Come ci rimettiamo insieme? Per far che cosa? Ma è come ci rimettiamo insieme oggi il tema, non siamo più in una stagione in cui tutto si espande e tutto si slega. Cioè quella lì è la stagione storica precedente. Oggi siamo in una stagione in cui quel processo lì non c'è più, bisogna tornare a essere capaci, diciamola così, di generare crescita, sviluppo. Devi sapere dove stai andando, devi ridarti delle regole per stare insieme, devi fare qualche cosa per tenere il mare. L'Italia qui è messa abbastanza male, vero? Diciamo così, nel senso che il problema è chiaramente un problema, tra virgolette, politico. Cioè Trump, che ha vinto le elezioni contro tutto l'establishment conservatore, che è un furbacchione, Trump, chiaro, è un furbacchione, cioè uno di quelli che salta sempre da un punto all'altro lasciando disastri, cioè, quindi vedremo come va a finire la vicenda di Trump. Cioè. Ma Trump dice esattamente il contrario di quello che diceva Reagan e la Thatcher, esattamente il contrario. Reagan e la Thatcher e tutto il neoliberismo avevano rotto l'ortodossia keynesiana, l'ortodossia di Keynes del dopoguerra era chiudiamo i confini, perché tutto era chiuso, costringiamo l'economia a crescere in rapporto alla società. Il neoliberismo, che poi è portato dopo l'89 alla stagione che abbiamo alle spalle, ha detto esattamente il contrario. Aveva capito che in quelle condizioni lì non si cresceva più e da questo punto di vista ha avuto ragione, e ha detto: liberalizziamo l'economia deve crescere a livello planetario, se sganciamo l'economia dalla società, l'economia cresce e la crescita dell'economia produrrà una crescita anche della società. Questo gioco per una certa fase, in un certo modo, ha anche funzionato. Dopo il 2008 non funziona più. Adesso il tema è esattamente che si sta cercando di capire come rileghiamo l'economia e la società, che è il tema dell'immagine dell'imbarcazione che ho appena finito di dire, no? Perché non c'è più un sistemone che va per conto suo a cui tu ti attacchi, ma devi rinegoziare il rapporto tra la tua economia e la tua società per generare una crescita dentro l'oceano, capite? Questo è veramente un cambio di paradigma, è proprio un cambio di paradigma, abbiamo una questione diversa da affrontare. E quando Trump dice America First, dice questo, no? All'opposto di Reagan e la Thatcher, dice: voglio che le imprese americane tornino a investire in America. Abbiamo appena finito di dire il contrario, abbiamo detto per 30 anni che dovevamo fare il contrario, adesso mi dici che... Quando metti i dazi contro la Cina, sta dicendo che l'America non ha più vantaggio dal fatto che c'è una produzione a basso costo in Cina, ma fa la guerra commerciale con la Cina. Cioè, non è che se poi se avrà ragione o no, la storia farà vedere, ma è chiaro che dirà se aveva ragione o se aveva torto, se riesce nel suo intento o nell'intento, ma è chiaro che si sta cambiando logica, no? Quindi noi abbiamo tutta la destra in Occidente, lasciamo restare il resto del mondo, ma se voi vedete Putin e Li Xi in Cina è un po' la stessa cosa, no? È chiaro che c'è in questo rimbalzo. Tutte le destre si stanno cambiando di natura, non esiste più un leader di destra neoliberista, chiaro? Non ce n'è più uno in circolazione. La destra si sta ricollocando, non sa bene dove, perché non si sa, non si capisce bene dove va, ma le destre, diciamo così, nel mondo si stanno ricollocando, appunto, fondamentalmente avendo in mente l'idea di chiudere dei sistemi, contrastare gli effetti negativi della globalizzazione e, diciamo, rafforzare le integrità territoriali, che è il tema dei muri, dei confini, dell'espulsione dei migranti, diciamo, dei dazi, di tutte queste cose qua, della rivendicazione di una moneta propria, perché è chiaro, piccola parentesi, che l'Europa o va avanti o va indietro, cioè non è che possiamo stare lì a mezz'aria all'infinito, sono già 10 anni, non è che si può stare lì, o si va avanti o si va indietro, cioè, e il tempo spingerà fortemente, cioè o l'Europa diventa un territorio essa stessa, adempia le sue promesse, oppure si sfascia. Cioè è la forza della storia che cioè o si va avanti o si va indietro, perché dato che ci stiamo rimettendo insieme, o l'Europa è capace di inventarsi un modo per stare insieme decente oppure si sfascia. Quindi anche la rivendicazione della moneta non è che va presa così come una baggianata, perché è un tema vero, un tema reale, è uno degli strumenti con cui tu governi un territorio. Se non ce l'hai non puoi parlare di quel territorio, quindi dobbiamo metterci d'accordo: se l'euro deve esistere deve avere un governo politico, punto, non c'è un'altra soluzione, non esiste, non si è mai vista da nessuna parte, una fantasia dei famosi burocrati di Bruxelles, che nell'epoca precedente aveva un senso, ma oggi sempre meno ha senso. Quindi è una questione molto seria, cioè o da quella roba lì che era il progetto di Delors si costituisce un'unità politica che avrà dei caratteri nuovi evidentemente, oppure dovremmo riconoscere che sogno europeo che penso tutti noi abbiamo coltivato non era ancora pronto. Cosa vi devo dire? Cioè, uno, c'è anche un problema di realtà della storia, né? Che dice, non siamo pronti per questa. Se ogni singolo politico vuole semplicemente interessato a vincere le prossime elezioni, basta. Cioè, se devi vincere le prossime elezioni, vinci le prossime elezioni. Che te devo dire? Cioè, la storia si fa con dei politici che non sono interessati a vincere le elezioni, sono interessati a far fare dei passi in avanti. Cioè, qui non se ne vede manco mezzo. Cosa devo dire? Allora, i due scenari sono questi, cioè detto che diciamo, la logica per me è questa, come ci si sta cercando di rimettere insieme sulla base di un nuovo scambio, quali sono le ipotesi? Allora io ne identifico due, ripeto solo per... adesso poi dopo vado verso la conclusione. Uno è quello che appunto quando lo scrivevo mi sembrava una cosa futuribile, in realtà mizzega. Siamo molto più avanti di quanto io pensavo, la realtà è sempre più avanti di noi ovviamente, e quello che qui chiamo, nel libro chiamo efficienza per sicurezza, e il secondo scambio è quello, diciamo, per cui io parteggio chiaramente e che traduce un po' l'indicazione dell'audato sì, è quello che io chiamo sostenibilità per contribuzione. Cos'è efficienza per sicurezza? Efficienza per sicurezza, dobbiamo introdurre un altro elemento, che dentro questa trasformazione, che ha a che fare con gli assetti globali, nazionali, interviene un altro fattore molto importante che è il crescente impatto sulla nostra vita quotidiana, lavorativa, che ha e avrà la digitalizzazione, che diciamo, come sempre nella storia le cose si combinano, per cui noi siamo dentro questa metamorfosi e ci incrociamo con il processo di digitalizzazione. Siamo tutti reduci da quest'ultima roba di Cambridge Analytica, parliamo di fake news, quindi non stiamo parlando di menate sociologiche, stiamo parlando di cose molto concrete. Internet è comparso negli anni 80, negli anni 90, in questi 20 anni abbiamo prodotto gli smartphone, abbiamo digitalizzato e stiamo digitalizzando tutto, che significa che tutto ciò che facciamo è registrato da qualche parte, si renderanno possibili forme di lavoro mai pensate, già avviene, no? Io sono... cioè, lo uso e poi mi faccio sempre delle domande, cioè che tu ti ricordi, no? Cioè, che tu fai un ordine su Amazon di un libro americano e il giorno dopo ce l'hai a casa, cioè è come vedere la Madonna, no, adesso, cioè, ma come cacchio fanno? Cioè, è una roba, guardate, fino a una volta per avere un libro in lingua inglese, a parte lo pagavi 100 euro, era una roba, cioè, era una specie di impresa epica, no? Uno doveva, per noi era un'estate, cioè era un'impresa epica riuscire ad avere un libro internazionale, cioè uno doveva mettersi in piedi, andare a parlare con cioè, adesso tu, da casa tua, sul divano, la sera, no? Per dire, e naturalmente voi sapete che tutti gli ordinativi di Amazon sono tutti registrati, per cui naturalmente si costruiscono il loro profilo, bla 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 bla. Quindi questa roba di Cambridge Analytica, da un certo punto di vista, cioè è interessante perché dice che è interessante perché Bannon, che era il capo, diciamo, degli estremisti di destra americani, che rivendica un ritorno all'identità cristiana, c'è anche un bel pezzo di mondo cattolico dietro lì, usa questi strumenti ipertecnologici per costruire il suo consenso politico. È interessante questa cosa, eh? È interessante sta roba qua, cioè che quello che vuole rappresentare una specie di ritorno a non so quale purezza fa l'accordo con Cambridge Analytica per fottere i suoi cioè per costruire il consenso in quel modo lì. Beh, è una roba interessante, no? Nel senso, beh, ovviamente vive il nostro tempo. Allora, lo scambio efficienza per sicurezza nasce dal interpretare nel suo senso regressivo la digitalizzazione, cioè la digitalizzazione renderà possibile a livello economico e a livello politico c'è anche l'altra faccia, ne parlo dopo, forme di centralizzazione del potere che non abbiamo mai visto. Questo va detto e sarà durissima, perché il portato storico del processo di individualizzazione, per cui noi diventiamo 40% dei milanesi che vivono per conto proprio, cioè l'individualizzazione significa che noi progressivamente impariamo a preferire dei rapporti mediati tecnologicamente, formalisticamente, burocraticamente, a la problematicità, la variabilità, la pesantezza della relazione interpersonale. Cioè, voi sapete che c'è Tinder. Sapete cos'è Tinder? Tinder è un'app per cui tu ti scrivi, dopodiché organizzi degli incontri sulla base dei profili. No, ma è una cosa che esiste, non è un film di fantascienza. Ci sono degli umani che fanno questa cosa, che si iscrivono a Tinder e dopodiché la sera cercano, come dire, ma non quello, cercano quello con cui avere l'appuntamento per scopare adesso. Cioè, fondamentalmente, magari qualcuno un po' più evoluto semplicemente perché vuole avere una qualche relazione perché non ce l'ha più, ma capite? Cioè, lo stiamo facendo, è una roba che esiste. Beh, per voi adesso siete un po' attempati, spero, magari qualcuno lo farà, non lo dichiara, cioè, vabbè, si augura, però lui sì, sicuramente, cioè, ma è una roba, esiste questa, ma voi capite che esiste? Ma se me l'avessero raccontato da ragazzo a mio nonno poveretto che è morto, mi ha detto che sono fuori di testa, siamo fuori di testa, perché la questione dell'individualizzazione finisce lì, e il digitale è pazzesco perché ci rende ancora più individui, no? Come cantava il buon Vasco Rossi, ciascuno perso dietro i fatti suoi, per cui noi non siamo più nemmeno capaci, mentre tu parlavi, io ho mandato un messaggino a mia moglie, no? Cioè siamo fuori di testa, siamo malati, non siamo più capaci di stare in un punto. E questo l'individualizzazione radicale, no? Allora, il fatto che ci siano punti di gestione di questa, di questi atomi che diventiamo, è una cosa che dobbiamo aspettarci, no? Ma succede già. Amazon appunto è un esempio, no? Cioè Amazon è una roba centralizzata che gestisce centinaia di milioni di consumatori, ciascuno col suo robino, non si parla più con nessuno. Cioè, ma non è il problema di avere il romantico che io vado, chi se ne frega quando vado, adesso noi siamo in tanti in casa, abbiamo l'affettatrice, no? Ma quando uno va a prendersi il prosciutto sta lì un quarto d'ora, dice. Cioè, per me è impensabile, no? Perché siamo tutti di corsa. Quello lì è un sistema, è un modo di vita, è un modo di essere, non è un problema che la tecnologia, cioè l'individualizzazione è veramente attirata da questo modello della digitale e permetterà un'organizzazione nuova che non si è mai vista, avendo in mente di rendere tutta la società efficiente. Per cui avete capito che il mio stato d'animo, diciamo così, di questa epoca storica, quando andate a pisciare vi conteranno i secondi. Ci avrete pensate come state dicendo, c'è una battuta, tu l'hai citato, no? La questione del welfare. Il welfare l'abbiamo trasformato negli ultimi 30 anni non in una base di legame sociale, l'abbiamo individualizzato, per cui il welfare è un sistema di domanda e dall'altra parte un'offerta che deve essere sempre più efficiente. Per cui l'altro giorno era un dibattito, c'era uno che lavorava in una casa di riposo e la Regione Lombardia, tra le varie, dice che in una casa di riposo per anziani hanno il minutaggio del tempo in cui l'infermiere deve stare vicino al letto del malato, tipo 900 minuti, non so quanto. Cioè, gli contano i minuti per cui uno sta vicino al letto dell'anziano. Genertel, ero con un altro l'altro giorno, che Genertel sta facendo un accordo con questo fornitore di robottini che incorpora le voci dei figli di qua e di là e incorporerà nelle polizze per l'anziano che ti dotano del robottino. Perché io ho avuto, ormai sono diventato nonno, ma non sono più nonno di nonno. Cioè, Quando uno c'ha un bambino, perché non si fanno più bambini piccoli? Perché il costo della casa di qua di là, va bene. Ma perché, come in dialetto comasco lombardo, il figlio si chiama bagai, no? È un bagaglio. Perché è un bagaglio, è una rottura di palle avere un bambino, è chiaro? Cioè ti chiede un tempo che non c'è. Io mi ricordo quando ero all'inizio, tutte le paranoie della carriera, di qua di là, con mia moglie, diciamo. Cioè quando tu stai insieme a un bambino, cioè il tempo di un bambino è estraneo al tempo, al tempo sociale in cui viviamo. Non, quel tempo lì non ce l'abbiamo. E santo Dio, cresci un po' più in fretta, non si può. No, cioè non puoi crescere così lentamente, no? Se sei malato non puoi richiedermi tutto questo tempo. Cioè non abbiamo più il tempo. Non, il tempo corre troppo. Quindi cioè, l'efficientizzazione col digitale sarà una cosa pazzesca. E la si potrà estendere a ogni nostra attività. E si potrà misurare. Per cui adesso, no, nel settore bancario e in altri settori stanno introducendo lo smart working, il lavoro a casa, benissimo, ottima idea, non si inquina, si sta in casa, sì, va benissimo, fatto salvo il fatto che il lavoro a casa è controllato in maniera millimetrica, più precisamente del lavoro che fai in ufficio, perché ovviamente, diciamo, la quantità di lavoro che tu devi fare a casa è verificata in forma digitale, non è che dicono stai a casa due giorni che rendi di più, sì, stai a casa due giorni che rendi di più e ti verifichiamo il lavoro che fai attraverso lo strumento digitale. Quindi il livello di controllo, diciamo così, che il digitale renderà possibile sarà inimmaginabile. Quindi efficienza, cioè l'idea che non abbiamo più la grande manna della finanza, allora dobbiamo rendere tutto più efficiente, dobbiamo guadagnare in termini di efficienza, dobbiamo essere tutti più efficienti, sempre, da quando ci alziamo al mattino a quando andiamo a letto la sera, da quando nasciamo a quando moriamo, possibilmente un po' in fretta, diciamo così. Quindi quest'idea di efficientizzazione societaria, che è lo stesso strumento che garantisce poi la sicurezza, che diventa un problema, perché quel sistema lì dell'efficientizzazione garantirà un benessere per una parte di popolazione, non per tutti. Questo sarà un modello che non avrà l'obiettivo di integrare tutta la società, avrà l'obiettivo di integrare quella parte di società sufficiente per garantire l'equilibrio politico. Una parte della società sarà fuori, lo si gestisce con la sicurezza digitale, molto semplice. Diciamo così. E le due cose si tengono. Allora, la cosa che mi impressiona è che se voi guardate la Russia di Putin e Trump, le fake news e la vendita dei dati nelle campagne elettorali, ragazzi, siamo già avanti, Perché quello che ancora non si è compiuto, ma in parte si è già compiuto, è che la destra, oltre a fare discorsi più o meno beceri sul ritorno a origini che non si sa bene quali siano, cioè capisca e si fonda con gli interessi tecnologici e con le forme tecnologiche. Se avviene quella cosa lì, e questi fatti di questi ultimi giorni mi inquietano, diciamo così, perché appunto la Russia di Putin, che non aveva bisogno del mezzo tecnologico, ma cioè che Putin vada in giro per il mondo a costruire balle per influenzare le campagne elettorali, oh ragazzi, ci deve, cioè l'abbiamo presa così, no? È una roba seria, no? Cioè che si manipoli l'opinione pubblica attraverso la costruzione di fake news, è uscito qualche tempo fa una ricerca su Science che fa vedere che per come sono costruite le fake news hanno una velocità di diffusione molto forte e che non le puoi contrastare nell'immediato, perché sono costruite in maniera, diciamo, esattamente da propagarsi in maniera efficiente, diciamo così, no? Più dall'altra parte la questione dell'utilizzo dei big data, cioè delle informazioni sulle persone, non solo a scopo politico ma a scopo commerciale, per gestire le nostre vite. Quindi lo scenario efficienza per sicurezza, cari amici, per quanto mi riguarda, non è uno scenario apocalittico, è uno scenario abbastanza, diciamo, è una direzione abbastanza realistica. Schiavismo, sì, cioè fondamentalmente la società può diventare una grande fabbrica, una grande fabbrica in cui gli individui, resi sempre più individui, producono qualche cosa che non sono più necessariamente beni, ma producono ciò che fa girare questa grande fabbrica, con livelli di concentrazione economica e politica molto alta, diciamo così, che gestiscono. Questo è uno scenario che, guardando il XXI secolo, diciamo così, io credo che deve, per quanto mi riguarda la mia responsabilità, io indico come un esito non lontano. C'è una strada, un'altra strada, sì, c'è un'altra strada, naturalmente se ci svegliamo, se lavoriamo, se preghiamo, c'è qualche cosa, diciamo così. L'altra strada, che non è però solo esclusivamente volontaristica, ci sono anche dei fattori che sostengono la seconda ipotesi, che io battezzo scambio tra sostenibilità e contribuzione. Il tema della sostenibilità, è già stato detto, è un tema. Sostenibilità, cioè la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale, la sostenibilità economica, la sostenibilità umana, cioè sostenibilità è chiaro che ha dentro la questione della relazionalità. Non c'è nessuna questione di sostenibilità se non capiamo che noi singoli individui, come società, come stiamo in rapporto a qualcos'altro da noi. Il tempo, il futuro, la natura, la società, cioè la sostenibilità è chiaro che ha un implicito relazionale. Ci si pone una questione di sostenibilità solo se ci si rende conto che il mondo non finisce con te stesso, no? Se no non c'è nessuna questione di sostenibilità. C'è il tema delle future generazioni, c'è un tema appunto della società attorno a te, c'è un tema dell'ambiente, cioè. Quindi l'implicito è questo, è assumere questa questione della che io ci sono libero, è importante la mia vita, ma io sto in rapporto a qualcos'altro da me, culturalmente, diciamo, no? Ecco, la cosa più positiva è che un pezzo del sistema economico non marginale, sia nel mondo produttivo sia nel mondo anche finanziario, si rende conto che c'è una questione di sostenibilità che li riguarda, cioè un pezzo importante del mondo economico che non è attirato dalla prospettiva trumpiana si rende conto che per poter continuare a avere profitti, torno sulla tua questione, bisogna entrare in un patteggiare nuovamente il rapporto con la realtà circostante, ed è disposto questo mondo a avere meno profitti nel breve termine, nella speranza o nell'auspicio o nella prospettiva di avere profitti che durano nel tempo, fondamentalmente. Cioè c'è una parte del sistema economico che capisce che il tema della sostenibilità riguarda anche loro, cioè che le imprese hanno bisogno di rinegoziare il rapporto con ciò che sta attorno a loro, fondamentalmente, e che quindi sono interessate o possono essere interessate a rinegoziare il rapporto con l'ambiente, col territorio, con i lavoratori, con lo Stato, a condizione, naturalmente, siamo dentro uno scambio capitalistico, che questo porti poi a loro anche, diciamo, delle possibilità di esistenza, non per ragioni, diciamo, di generosità, ma per ragioni, diciamo, quel nodo mezzo fini che tu hai detto. Quindi questa è una cosa forte. Nel mondo imprenditoriale, non solo italiano, anche internazionale, ci sono molti punti, sia culturali, sia proprio di interesse, che stanno provando a ragionare in questa direzione. E questo, se non ci fosse questa luce, diciamo così, che è un po' forzata dai fatti, tutto, cioè, sarebbero le solite menate che in certi ambienti si fanno. Ma la questione della sostenibilità invece può avere uno spazio di realtà, naturalmente a certe condizioni, diciamo, no? Poi c'è tutto un tema più culturale, diciamo. Se voi guardate, stiamo parlando sempre del mondo occidentale, i ceti medi, istruiti, professionali, c'è un, in termini di domanda di consumo, se tu stai a galla, diciamo così, no? Una consapevolezza di un certo tipo di consumo, di un certo tipo di beni che rispondono a certi criteri, cioè questa cosa si è diffusa abbastanza, anche in questi 10 anni sappiamo che anche quando c'era la crisi gli unici consumi che aumentavano erano quelli che avevano certe caratteristiche, quindi c'è una... Ma questo è il tema di Weber, cioè c'è una sensibilità culturale attorno alla questione della sostenibilità integrale che non sappiamo ancora declinare, no? Però c'è il senso, come dire, che questo tema a partire da quello ambientale ci riguarda e che dobbiamo avere la capacità di affrontarlo di qua di là. Ci sono poi appunto le grandi questioni che ci cadranno addosso. La questione ambientale produce degli effetti, produce dei costi, quindi costringe a fare dei ragionamenti, ma la sostenibilità fondamentalmente va vista nello stesso modo in cui ci riporta al problema che fu di Keynes negli anni 30, cioè se non è più vero che semplicemente liberalizzando l'economia si sviluppa la società, perché ti va giù, ormai non sta, le società sono così svuotate che non sta più nemmeno sull'economia. Allora, il tema della sostenibilità è: ci sono delle condizioni, delle potenzialità per rinegoziare una relazione tra economia e società, per rendere possibile lo sviluppo economico tornando a fare un investimento sulla società. Naturalmente il problema è che abbiamo la stessa questione di Keynes, ma dobbiamo dare delle risposte nuove. La questione è la stessa: come rimettiamo insieme società e economia? Ma dobbiamo dare delle risposte nuove. Il tema della metafora, no? Come ci rimettiamo insieme per stare nel mare? Cioè, come rinegoziamo il rapporto tra una data economia, una data territorio, una data società, per stare nel mare? Dentro qui c'è anche il tema della disuguaglianza, della redistribuzione della ricchezza, cioè dobbiamo tornare a porci delle domande e a dare delle risposte intelligenti rispetto a questo tema qui. Naturalmente il punto è, penso ad esempio alla questione della pubblica amministrazione italiana, no? Cioè tu non puoi stare in oceano, nell'oceano, con un corpo immobile, bloccato nelle proprie paranoie, nelle proprie follie burocratiche, totalmente disinteressato rispetto al suo contributo, diciamo, alla navigazione. Non si può, non si può, non si può, non si può più, cioè, cosa vi devo dire? Allora, quindi quando dico questa cosa intendo dire tutt'altro che un'ipotesi di staticità, cioè qui dobbiamo aprire una grandissima stagione di innovazioni, ricercando, diciamo, un nuovo equilibrio, un nuovo rapporto tra economia e società, assumendo, questo vale dappertutto in Italia in modo particolare, che ci sia un pezzo di sistema economico che è interessato a questa rinegoziazione. Le ricerche che abbiamo fatto anche sulle piccole e medie imprese, quelle che hanno successo, dicono che le piccole e medie imprese di successo hanno 3 caratteristiche: investono sulla qualità integrale della loro produzione e del loro processo produttivo, costruiscono rapporti di collaborazione e relazioni industriali sensate con i propri dipendenti, sono interessate a avere un rapporto costruttivo col territorio e con l'ambiente. Se voi prendete le imprese che vanno peggio, sono le imprese che fanno esattamente l'opposto, cioè sono imprese che sono interessate al prezzo e non alla qualità, sfruttano il lavoro, non gliene frega niente di ciò che gli sta intorno. Cioè, quindi noi abbiamo dimostrato anche empiricamente, cioè il sistema economico si dispone così. Chi sta avanti ha questo tipo di intuizione? Naturalmente bisogna costruirgli intorno delle condizioni, perché sennò da soli non fanno niente. Ma la sostenibilità non è impossibile che si radichi se non costruisce uno scambio con quello che io chiamo contribuzione. Io per la verità in questi anni ho lavorato sul tema della generatività sociale, che adesso che è il presupposto della contribuzione. La contribuzione è un termine che usa Stigler a Parigi, che mi sembra più adatto al piano del discorso che stiamo facendo qui. L'idea della contribuzione è l'idea che ciascuno di noi, ogni membro di una comunità, è prima di tutto un contributore, prima che un consumatore. Noi siamo contributori e abbiamo voglia e desideriamo essere dei contributori. Contribuiamo quando andiamo a lavorare e vorremmo, diciamo così, dei rapporti di lavoro, dei contratti che riconoscano la nostra contribuzione individuale e collettiva. Siamo dei contributori quando facciamo una famiglia, mettiamo al mondo dei figli, li alleviamo, perché non c'è nessuna società che possa esistere che non si ponga la questione del rapporto tra le generazioni. Siamo dei contributori quando prendiamo parte a un'attività sociale, civica, bla 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 bla. Siamo dei contributori quando non inquiniamo e quando, diciamo, aiutiamo a una gestione sensata dell'ambiente. Cioè, la categoria della contribuzione è una categoria positiva che è, per quanto mi riguarda, necessaria se vogliamo passare a un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità. La sostenibilità non si può reggere se parla a una logica, a un'etica, a una prospettiva puramente consumeristica. Le due cose non stanno insieme, cioè non si tengono. Allora, il cambio di paradigma per quanto mi riguarda è questo, che nell'oceano in cui siamo prospereranno, dobbiamo cambiare lo schema, prospereranno quelle imprese, e già succede, quei territori, quei paesi che, sapendo costruire, sapendo definire delle priorità, delle alleanze per raggiungere le priorità, e valorizzando la contribuzione di tutti quelli che vanno in quella direzione comune, allora, prospereranno quelle comunità che, facendo questa operazione, navigando il mare, potranno sostenere i loro consumi. Ma non sarà più vero, questa è la mia tesi, che semplicemente consumando tu generi crescita. Questa cosa qui vale per un certo momento dello sviluppo economico. Ma non perché i consumi non saranno importanti, che resteranno importanti, ma saranno il portato e la conseguenza di un cambio di prospettiva. E naturalmente questo è chiaro che hai bisogno di una politica che si mette in mezzo e crei le condizioni per fissare delle priorità e per, come dire, garantire tutti quelli che si muovono nel raggiungimento di quella priorità che la loro contribuzione viene valorizzata dalla comunità, ma non in senso, diciamo, statalistico, in senso politico. Questo apre, e poi chiudo, una stagione di innovazione pazzesca in una serie di settori. Faccio tre esempi e poi concludo. Il tema della casa, dell'abitazione. Non c'è nessun equilibrio macroeconomico se un settore dell'edilizia, un settore molto pesante, non funziona. Ma che case possiamo costruire qui da noi in Occidente, in Europa, in Italia, che ne abbiamo costruite già una caterva negli ultimi 70 anni? Col profilo demografico che abbiamo, cioè, basta, settore edilizio, finito, chiuso, per 20 anni lo chiudiamo. Se voi avete in mente una domanda di bene individuale, o avete in mente la domanda degli anni 50-60, quando l'Italia stava crescendo economicamente, demograficamente, basta, il settore edilizio è finito. E invece abbiamo almeno due questioni, no? Abbiamo una questione di sostenibilità ambientale delle nostre città, le nostre case inquinano. D'inverno abbiamo problemi nelle nostre città, non solo per le macchine, perché le case sono inquinanti. Abbiamo un problema di sostenibilità ambientale e, secondo, dato che il profilo demografico cambia, avremo tanti anziani e pochi bambini, e abbiamo capito che se i bambini li gestisci privatamente o pagandoti tutti i servizi non ce la fai. Come si dice in Africa, per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Allora tu hai bisogno di ripensare le forme dell'abitare rispetto a una fase evolutiva nuova. Naturalmente, cioè in cui naturalmente la questione ambientale energetica e la questione del modo di vita, che non sia l'appartamentino in cui uno si barrica dentro col sistema di sicurezza, ma che incardina senza mitologie sulla relazione, perché la relazione fa male, senza miti comunitaristici, ma forme dell'abitare che recuperino e creino lo spazio perché una socialità quotidiana abbia luogo e ci aiuti a non trasformare in una domanda di servizi individuali, tutta una serie di questioni. Se noi non la ripensiamo così, e questo vorrà dire cittadini che sanno mettersi insieme, amministrazioni che riescono a aiutare questi processi e ne creano le condizioni, operatori finanziari che sono capaci di vedere lì una possibilità di profitto, è un nuovo bene nel senso economico, ma anche, se volete, spirituale, un nuovo bene. Dobbiamo ricostruire le nostre città completamente. E questo ci aiuterà la nuova tecnologia, perché la nuova tecnologia, una delle cose che avrà sarà la rinegoziazione dello spazio, del lavoro e della casa. Dobbiamo riconcettualizzare tutto. Partiamo! E poi, dato che l'ho scritto anche sul Corriere e su altri posti, quelli che hanno dai 50 ai 70 anni, cioè voi, noi, che abbiamo i soldi e le proprietà, cioè mettiamoci d'accordo, questa roba qui va messa in gioco adesso per avviare questi processi, non privatamente. Perché o noi in Italia in modo particolare facciamo transitare queste risorse ai 30-40 anni nei prossimi 10 anni, o l'Italia non si salva, perché il problema del declino demografico è troppo pesante. Vabbè, questo è un piccolo inciso sull'Italia, quindi datevi da fare, inventatevi il circolo rossetto, si inventi qualcosa. Bisogna che quelli che stanno tra i 50 e i 70 anni mettano in gioco le risorse che avete e che abbiamo adesso per progetti che riguardino i 20-30 anni, non solo i vostri figli, che va bene, insomma. Questo è un punto chiave, perché ci vogliono delle alleanze. Naturalmente questo non va fatto in forma privata, che non si va da nessuna parte, bisogna che ci vogliono dei mediatori culturali, istituzionali. Primo esempio è quello. Secondo tema è il welfare, no? L'abbiamo già accennato, vado veloce. Dopoguerra nasce il welfare come principio di cittadinanza politica, è stato sventrato dall'idea neoliberistica per cui tu sei portatore di diritti infiniti, qualcuno ti deve dare dei servizi, e naturalmente certo che quelli più in basso ne hanno sempre di meno. Ma che scoperta, è sempre stato così, adesso se lo scopriamo adesso? Cioè, inutile che facciamo tanti bei discorsi, ma quelli indietro sono rimasti. Ma perché abbiamo sbagliato? Perché il welfare non è un sistema di assicurazione privata per cui qualunque domanda ti deve essere soddisfatta. Il welfare è un principio di solidarietà sociale. Per cui dobbiamo metterci d'accordo quali sono le basi di questa solidarietà sociale. Non è che qualunque menata può. Mio suocero, con rispetto parlando, è anche morto, diciamo così. Cioè. La mia suocera, che è bella vivente, c'ha 83 anni, che prende la bellezza di 4.000 euro di pensione all'anno e non si rende neanche conto, diciamo così, di che cosa vuol dire rispetto ai suoi nipoti, manco gli viene l'idea, diciamo, ma lo sa, al mese, sì, al mese. Cioè andavano a Sirmione a fare le cose e gliele pagavano, cioè, ma siamo fuori di testa, vero? Cioè, ma non esiste proprio che il sistema sanitario nazionale paghi, diciamo così, per andare a fare le cose. Ma per carità, è chiaro che vorremmo vivere tutti fino a 200 anni, risparmia, cosa devi fare? Devi rompermi le balle a me, non abbiamo i soldi per pagare le cose fondamentali, vi sto un po' provocando. Cioè, per dire che la questione del welfare è proprio scardinata, no? Allora, qual è il tema? Il tema è che il welfare deve riradicarsi nuovamente nelle nostre vite quotidiane. Il welfare potrà sussistere, come è evidente, se come cittadini contributori creiamo le condizioni in cui noi ci e chiediamo che ci sia riconosciuto questa nostra contribuzione a farci carico di un pezzo del bisogno dell'altro. e non semplicemente che ci sia qualcuno che dovrebbe dare dei servizi, perché quello schema lì va a finire solo nella privatizzazione, solo là, non può andare da nessun'altra parte, detto che lo Stato deve continuare a fare il suo mestiere, ben inteso. Ma dobbiamo rinegoziare che quali sono i servizi che fa lo Stato, qual è il rapporto con i corpi intermedi, tutti vabbè. Ultimo esempio, le tasse, no? L'unico luogo in cui usiamo la parola simile contribuente sono le tasse, in cui ci girano le scatole perché noi siamo contribuenti, ma no, il sistema delle tasse, così come il sistema delle relazioni di lavoro, deve cambiare, no? In cui dobbiamo trovare il modo di riconoscere il contributo che un cittadino dà alla sua comunità, perché tu sei contributore economicamente, ma sei contributore in tante altre maniere, non solo economicamente. E questo, se pensiamo a una società in cui tra l'altro il tema della pensione, dell'invecchiamento anche attivo è molto importante, è un grande capitolo, perché la contribuzione come cittadino è qualcosa che fa bene non solo al cittadino che la fa, ma produce un pezzo del valore che ci interessa produrre. Allora, ma questo vale anche sul lavoro, dobbiamo rinegoziare il tema del lavoro in modo che il contributo del lavoratore sia riconosciuto rispetto al profitto dell'impresa. Possiamo anche riconoscere l'impresa che produce un benessere collettivo, che investe sulla comunità, investe su se stessa, cioè il tema della contribuzione diventa una chiave per ripensare il rapporto tra il cittadino e il suo contesto circostante. Chiudo, diciamo così, questo scambio sostenibile contributivo è qualche cosa che al momento chiaramente non esiste. La rete e la nuova tecnologia possono molto aiutare anche in questa direzione, quindi non demonizzo affatto il digitale, ma dipende come lo utilizzeremo. Abbiamo davanti una grande stagione di trasformazione, e non pretendo mica che la soluzione sia la mia, diciamo così, ecco. Però almeno bisogna cercare di pensare quello che può capitare e tornare a pensare, diciamo così, che la questione dello sviluppo, cioè dobbiamo, e la Laudato Si in questo senso ci aiuta, no? Cioè abbiamo un problema di immaginare qualche cosa che vada al di là del consumo e della individualizzazione in cui siamo finiti. Questo è un grande sforzo che ci è richiesto, diciamo così. Ce la faremo, non ce la faremo, boh, non so. Io sono abbastanza vecchio per sapere che se mi volto indietro negli anni 70 il mondo l'ho visto cambiare una volta. Cioè, dagli anni 70 al 2015 il mondo è cambiato radicalmente, vero? Quindi anche se ci sembra impossibile che possa cambiare il mondo dal 2018 al 2050, invece io penso che ci sia la possibilità, perché credo che tutti noi siamo convinti che non ci sia la possibilità. Invece la possibilità c'è, è difficile, è impegnativo, è incerto, non si sa, non c'è la risposta, tutto il casino, diciamo così, però cioè questa, come adulti, questa è la nostra responsabilità, cercare di, come dire, dare il nostro piccolo contributo, diciamo, e tanto per favorire al massimo grado l'iniziativa e l'intrapresa dei giovani, ma anche per aiutare a uscire da questa cappa di immobilismo in cui è finito curiosamente questo individualismo, no? Siamo tutti liberi, solo che nessuno è più in grado di far nulla, il che è veramente un paradosso. Grazie.